Ora, credo che dobbiamo uscire fuori da questo inferno per fare alcune considerazioni. Io devo naturalmente riportare le cose per come le ho vissute e produrre almeno in alcuni di voi un fatto emozionale, ma io non sono qui per arricchire la vostra cultura, ma per arricchire la vostra coscienza. In qual senso? Nel senso che Auschwitz va vissuta come un tremendo buco nella storia. È un fatto che ha delle origini ben precise, ben definite. Non è un accadimento del quale non si possa dare una spiegazione. Voi sapete che negli anni 30 la Germania era la nazione leader in Europa, nella letteratura, nelle scienze, nella cinematografia. Era veramente all'avanguardia, ma di gran lunga sugli altri paesi. Perché un paese così evoluto ha potuto cadere nell'infamia più spaventosa che la storia possa ricordare? È accaduto che la Germania non parlava più, è accaduto che la Germania non pensava più, la Germania si limitava a ubbidire. Un regime protervo, criminale, aveva ridotto in schiavitù quella nazione. I tedeschi non hanno potuto protestare e quelli che l'hanno fatto l'hanno pagata cara. C'era la decapitazione in Germania per atti di insubordinazione o atti sovversivi. La gente per paura non ha voluto vedere, non ha voluto ascoltare. Si sono compiuti questi delitti molto spesso a fianco di città rigogliose. Parlo del campo di Dachau vicino a Monaco, chi l'ha visto lo sa. Parlo di Buchenwald vicino a Weimar. Non erano andati al Polo Nord, non erano andati in un altro continente, erano distanti da queste città piene di storia e di gloria nella vita di una nazione, voglio dire a distanza di 10 chilometri, 8 chilometri, quindi la patria di Schiller, di Goethe, si è fatta colpevole di un crimine spaventoso. Come si può difendere l'umanità da crimini del genere? Voi vivete in un paese libero, voi avete un grande privilegio di un paese che è stato libero e sarà libero. Ma la libertà non è un dono di Dio. La libertà è un prodotto degli uomini. Ricordatevi che la libertà va difesa ogni giorno, ognuno per la sua parte. Cioè, voglio dire, non è che uno possa essere responsabile della libertà di una nazione. Ma ognuno è responsabile della propria libertà e deve essere solidale con chi questa libertà rischia di perderla. Perché quando si perde la libertà, allora c'è una china che progressivamente porta a questi abusi. È accaduto in Germania, è accaduto in Cina, è accaduto in Russia, è accaduto in Italia, è arrivato sempre nei paesi nei quali il Parlamento non esisteva e il dittatore spadroneggiava. Allora, Auschwitz non è soltanto un fatto di testimonianza. Auschwitz è un vaccino. Voi sapete cos'è un vaccino? Un vaccino che affronta un corpo ammalato utilizzando germi di quel male, producendo una reazione nell'organismo che porta alla guarigione. Cioè, si porta avanti il crimine, se ne parla, per provocare un senso di responsabilità. Quando noi abbiamo perduto la nostra libertà, noi non sapevamo cosa fosse, cosa volesse dire perdere la libertà. Nessuna storia ci aveva raccontato che la libertà è un bene irrinunciabile e che la libertà non è delegabile a nessuno e che la libertà è il prodotto di una responsabilità vissuta da tutti i cittadini. Quando quando in un paese c'è una stampa libera, c'è una televisione libera, un Parlamento libero, il buonsenso prevale anche su atti ingiusti, ingiustificati o che si vogliano definire. Ma questo è un discorso che, specialmente in un paese, grazie a Dio, libero, può suonare come novella. Ma non suona, no, come novella quello che ha scritto Primo Levi. Quindi questo è stato scritto nel 46. Voi che vivete sicuri nelle vostre case, voi che trovate tornando a sera il cibo caldo e i visi amici, considerate se questo è un uomo che lavora nel fango, che non conosce pace, che lotta per mezzo pane e che muore per un sì o per un no. Considerate se questa è una donna senza capelli e senza nome, senza più forza di ricordare, vuoti gli occhi e freddo il grembo come una rana d'inverno. Meditate che questo è stato. Vi comando queste parole, scolpitele nel vostro cuore, stando in casa, andando per via, coricandovi e alzandovi. Ripetetela ai vostri figli, o vi si sfaccia la casa, la malattia vi impedisca e i vostri nati torcano il loro viso da voi. Qui Primo Levi mette in evidenza un fatto fondamentale. Noi siamo abituati ai nostri confort di arrivare a casa e trovare la mamma sorridente o il papà o il fratello e di mangiare dei cibi caldi e gradevoli. È difficile partecipare alla degradazione di uomini che hanno dovuto lavorare nel fango, di donne trasformate in cose indefinibili. È difficile, ma è un dovere. È un dovere perché anche paesi liberi come la Francia, come il Belgio, ma poi la stessa Italia, tutti questi paesi che hanno oggi una lapide nel campo di Birkenau per i loro morti, hanno una tradizione di libertà. È così la stessa Germania. Però la Germania, per effetto di una crisi economica senza uguali, la Germania ebbe il suo 29 un momentino ritardato rispetto agli Stati Uniti, come tutta l'Europa, ma conobbe la disoccupazione, l'inflazione, la frantumazione dell'economia, e un uomo è andato a un balcone e ha detto: io vi ridarò il vostro onore, io vi restituirò il lavoro, io vi darò la gioia di vivere una vita, eccetera eccetera. La gente ci ha creduto e gli ha dato il potere. Ora Auschwitz insegna che questa delega non può aver luogo, nemmeno se questo discorso venisse fatto da un santo. La libertà è irrinunciabile. E prendete esempio dalla salute. Voi siete tutti giovani, sani. Per voi la salute, sì, è una delle tante parole che si trovano nel dizionario. Ma quando uno prende coscienza della salute? Nel momento in cui la perde. Quando un uomo sta nel letto di un ospedale o in casa per alcuni giorni, in quel momento lui percepisce il valore incommensurabile della salute. Ed è la stessa cosa per la libertà. Chi è nato e vissuto nella libertà non capisce, non può capire che cosa vuol dire vivere senza la libertà di scegliere, di agire, di lavorare, tutte queste libertà che sono una garanzia della democrazia. Se Auschwitz, seguitemi bene, questa è una considerazione fondamentale, se Auschwitz fosse soltanto un'occasione di tormento o di solidarietà, sarebbe sì una cosa, vabbè, d'accordo, ma senza effetto. Quello che io ritengo che Auschwitz deve essere, Auschwitz è una garanzia per il futuro dei popoli, è un segnale, è una, come dire, è un insegnamento. Perché nella medicina dicono non fumate? Perché fumare fa male. E perché la gente continua a fumare? O perché non crede alla medicina, o perché perversamente ritiene di dover correre il rischio di ammalarsi. Auschwitz è la stessa cosa. La libertà non va perduta, la libertà non va giocata, la libertà va difesa, perché la vita non è un picnic, assolutamente, la vita è una cosa seria e voi lo vedrete. Voi dovrete essere, ricorrendo all'esempio del mio convoglio che mi ha portato ad Auschwitz con mamma e papà, non bisogna più essere dei vagoni, bisogna essere delle locomotive. Cioè bisogna prendere coscienza del fatto che l'uomo vive la sua avventura personale, individuale, in questa terra, con dei compiti ben precisi. Se si chiama umanità, se si chiama nazione, si chiama città, c'è il senso del collettivo. Non siamo responsabili soltanto della nostra libertà, ma anche della libertà degli altri. E non si risolve questo fuggendo da un paese all'altro. Quando gli ebrei o gli antifascisti o gli antinazisti sono fuggiti venendo in Svizzera o in altri paesi, purtroppo questi cani hanno continuato a perpetrare i loro delitti. No, bisogna intervenire sul nascere. Io dico, per esempio, ora noi in Italia abbiamo delle elezioni. Bisogna che gli elettori si rendano conto di quello che fanno. Le scelte sono importanti nella vita, sono drammaticamente importanti e coinvolgono la vita di tante persone. Non è che soltanto la nostra è in ballo.